on that field today. Ask yourself this question.
What time is it? Let's go.
When I step on the field, I send one message. And this is what it feels like. This is what it feels like.
Football is getting hit. That's it.
It's gonna be football now.
What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it?
Let's hunt now. Let's hunt now.
Let's go.
Let's hunt.
We made it.
Buonasera a tutti, siamo live con la diretta pre-championship, la prima partita Kansas City Chiefs contro Cincinnati Bengals inizierà tra un'ora scarsa più o meno. Sono Deadman qui stasera con voi per parlare un po' delle partite, ma non solo, poi scopriremo anche di cosa. Sono Safe.
Ciao a tutti, buonasera.
E Azza,
ciao a tutti, volevo salutare il mio amico Ben, che so che ci sta ascoltando, tra l'altro lui italiano vero, e quindi un saluto e un ringraziamento a Ben, a Davide e a Michele, tra l'altro, sì, a tutti e tre.
Grandissimi.
Grazie, vero, grandissimi, saluto la chat, tra l'altro Zerbo l'ho già visto, quindi saluto. Allora, attenzione.
Cosa succede?
All'ultimo.
È entrato uno schermo grigio, non si sa chi sia.
Vabbè, no, è Strusa in realtà, che aveva un leggero ritardo sulla tabella di marcia, credo sia Strusa almeno, come vedere.
Dalla chat vedo un Ben the Wanderer che dice ciao campione, ma è quel Ben lì, quindi.
Secondo me sì.
Ciao campione.
Sì.
Non solo, chi di noi tre?
Sottolineo intanto che aspettiamo che Strusa apra il microfono e o la webcam. Per chi non lo sapesse, in settimana Ben DiNucci, il quarterback, che è stato anche quarterback titolare l'anno scorso con i Dallas Cowboys, quindi non pizza e fichi, ci ha mandato un saluto, alla Bonanza, in particolare modo a me e a Massi, che sa che Massi tifa un po' tutte le squadre, quindi gli hanno detto che è anche tifoso Cowboys evidentemente, e quindi
lo potete vedere sul nostro Twitter,
sì,
su Instagram,
esatto. L'abbiamo spammato un po'. Ben the Wanderer dice: no ragazzi, sarebbe bello ma no, ho però un legame di sangue con la Bonanza.
Di sangue addirittura, sì,
vediamo, che ne so, facciamo il toto parente.
tipo come si chiama la trasmissione Indovina chi lì su Rai 1, esatto, non è Indovina chi, ma ok. Che devi indovinare il grado di parentela del tizio. Vabbè.
Sì, comunque in realtà dovrebbe esserci anche Wolby, però non lo vedo. Vabbè, arriverà.
Ok.
Adesso la risolviamo. Vai, inizierei col parlare quindi della partita, come sempre, che inizierà più tardi. Dunque, oppure vogliamo aspettare Wolby e fare
No, volevo vedere, non c'è modo di mandargli un link tipo alla chat? Perché tipo l'avevo mandato forse quando aggiungi un server, no.
Ma cominciamo a parlarne, così possiamo dire tutte le cose serie.
Ok, allora parliamo.
Quando di arriva lui, ovviamente.
49ers contro Los Angeles Rams a mezzanotte e mezza, rematch chiaramente storico, divisionale, insomma, quello che volete. Eccolo, Strusa, mi siete guardando. Però deve accendere il microfono.
Il microfono è spento, Strusa.
Microfono.
Sì, sono sì con la testa.
Troppo queste cose.
Cosa?
Sono troppo vecchio per queste cose.
I microfoni, al tuo tempo quando eri giovane, esatto, in realtà.
Però il megafono.
Potresti fare una trasmissione con il megafono, secondo me.
Non mi sfidare.
Dunque, Strusa, parlaci un po' di questa partita Rams 49ers, via, così ospite a sorpresa.
Ma allora, Rams 49ers, vabbè, che dire, sappiamo già che non c'è Wolby, giusto? Sappiamo già.
Tra poco arriva, per cui c'è proprio gioco.
Esatto. Esatto, che per il secondo anno consecutivo chi ospita il Super Bowl sarà la squadra di casa, quindi per cui i Rams saranno sicuramente al Super Bowl. Cioè, non c'è speranza per questo San Francisco. Per questo.
Se ti muti Strusa, però
Ho preso in mano la tastiera, ho schiacciato il tasto. Che vecchio, mamma mia. Quindi sì, capito, vincono, basta, vincono i Rams, ma si è visto settimana scorsa.
Si è visto settimana scorsa, attenzione.
Beh, settimana scorsa i 49ers forse era meglio non vederlo, cioè non è stata una partita da vedere e rivedere, però San Francisco contro Tampa in realtà ha mostrato delle pecche, delle crepe, che sono abbastanza...
Los Angeles.
Sì, Rams. E i Rams, scusate, Los Angeles ha mostrato delle crepe che sono abbastanza intrinseche sulla loro stagione, cioè l'abbiamo visto contro Tampa, l'abbiamo visto nella Week 8 proprio contro San Francisco, e questa cosa qua secondo me un po' pesa a livello di talento puro e di valore delle squadre. Secondo me i Rams sono decisamente favoriti. Mentre dico questa cosa, credo sia entrato anche Wolvi, e spero non abbia sentito.
È finita la pacchia.
Eccoci.
È finita
la pacchiaccia. Guarda come se la ride.
No, stavo stiamo no. parlando.
Di cosa staremo mai parlando?
Ma posso immaginare che si stia parlando di running back?
No, di favoriti.
Oppure di... Oppure no, non ci sono favoriti stasera. Solo dei vincitori, i Chiefs e i 49ers.
Eccolo.
Ok. Sì, parlavamo proprio della partita che coinvolge la tua squadra.
0-6, no, partiamo da questo. Partiamo da
questo. Se riesco, mi muto, tolgo il video da farmi un giro. Stavo leggendo delle cose che Azza non apprezza, quindi...
Tipo?
Sti cazzo dei supereroi.
Ah, i supereroi. Ho iniziato The Boys ieri, ho visto una puntata e mezzo e mi sta piacendo, sì. E, a proposito di supereroi, ma Deebo Samuel, come pensate di fermarlo?
Pronto?
Così.
Si è mutato senza mutarsi.
No... No, chi lo ferma più quello?
Hai fatto un retweet interessante secondo me in settimana del grade,
quello del
zone coverage, sì, che è molto 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 meglio contro la zone coverage, quindi
sì, però non so se abbiamo
avendo un cornerback di altissimo livello i Rams potrebbero pensare di...
E il punto è che Deebo viene schierato dappertutto, soprattutto ormai nel backfield, quindi farlo seguire da Ramsey tutta la partita in quel modo non è probabilmente pensabile, come invece può essere contro un ricevitore, diciamo, più standard, che si allinea sempre o nello slot o esterno, quindi è problematico, anzi è un'opportunità.
Per
i Niners di incularci a sangue dal primo all'ultimo minuto.
Questa è un'opportunità bella grossa, Wolvi. Questa è un'opportunità
gigantesca.
Comunque, se posso, coglierei velocemente quanto appena detto Wolvi, perché io credo che da qui a 5-6 anni dovremmo abituarci sempre di più a vedere giocatori come Deebo Samuel. Cioè atleti che non è più il running back piccolino la Ray Rice mi viene in mente, piuttosto che Maurice Jones-Drew, ma così atleti che li metti da tutte le parti, e credo che sia un po' un prototipo
anche se però scusa, anche di Sherman dicevano che fosse il prototipo del cornerback della nuova generazione, però non è che tutti escono così. Cioè...
No, però cioè io intendevo proprio che atleti che non hanno più la posizione definita, no? Nel senso...
È un football liquido.
Esatto, sì, sì,
ma
sì,
quello, sì, quello si è già visto anche in passato con Montgomery, che era passato da wide receiver a running back. Cordarellone è stato, sì, è stato un antesignano,
secondo me.
Ma tra l'altro, quando entrano al college, molti di questi, quindi passaggio da high school a college, entrano proprio senza ruolo come athlete, no? Sono anche segnati proprio così. Quindi in qualche modo è anche qui è l'NFL che con qualche anno di distanza o comunque con una transizione un po' più lunga rispetto a quanto viene nel college, ma a mano si adegua un po' a quello che viene proposto dal college, al football collegiale.
Hanno provato con Denard Robinson, sì, i nostri Jaguars.
Era presto.
Che era stato listato come offensive weapon sulla depth chart.
No, ma come tutte le cose, poi ci sono dei precursori che forse anticipano un po' troppo i tempi. Uno era Denard Robinson e magari ce ne sono stati anche altri, sì, assolutamente. Anche lo stesso, alla fine, Reggie Bush, che non era sostanzialmente non era un running back, però dopo un periodo iniziale di difficoltà...
Sai chi mi hai fatto venire in mente più di Reggie Bush? Un amico di Daniel, che purtroppo oggi non è qui a parlare. Darren Sproles.
Anche un nano maledetto, lì eravamo nella categoria anche nani, secondo me. Grande rispetto per quelli più bassi del 1,60 m.
E diversamente alti.
Sempre rispetto, sì.
Che poi credo che Darren Sproles sia alto tipo come me, quindi...
No, bene, poi dopo è tutto rapportato, chiaramente, sì.
Andiamo a controllare.
No, forse Sproles un po' meno, però sicuramente...
Sproles era basso, secondo me.
Io quindi volevo, visto che sei adesso ti stavi un po' acclimatando, volevo riportarti un po' nel percorso del pessimismo.
68. Volevo...
Quanto?
1,68.
Beh, non è alto, dai.
Allora mi paga 10 centimetri, dai.
Dicevo, avete avuto la possibilità due volte durante l'anno di uccidere sportivamente questi San Francisco 49ers, perché della Week 18 ne abbiamo parlato e tutti sanno. Ma in realtà quest'oggi pomeriggio sono andato a rivedermi il condensed della week 10 e in quel momento lì i Rams erano 7-2 e San Francisco era 3-5. E credo che nessuno a questo punto della stagione, in quel momento della stagione, si potesse pensare che adesso San Francisco fosse qua a giocarsi il championship. Avete perso quella partita perché chiaramente contro di loro perdete da 6 partite consecutive. Però vincendo quella partita sareste andati 3-6, partita che avete giocato anche male. Credo che sia stata una delle partite più brutte di Stafford in maglia Los Angeles. Avete combinato veramente pochi in attacco. Quest'oggi in realtà mi aspetto una partita diversa. Comunque Stafford ha dimostrato di essere molto più centrato, tra l'altro mi sa che era anche una delle prime partite di del Beckham o qualcosa del genere, e lì non era l'Odell Beckham che abbiamo visto adesso. La connection tra i due adesso è migliorata di molto ed è un fattore abbastanza importante per l'attacco dei Rams. E non mi aspetto quella partita, mi aspetto una partita molto più simile a quella che è stata Week 18, che fino all'halftime in realtà avete dominato e poi dopo siete andati a sporcare quel 42-0 che è diventato 42-1, cioè le partite di McVay che quando in vantaggio l'halftime aveva praticamente sempre vinto fino a quel momento. E non so se chiederti a te come la vedi, perché comunque grosso modo ce l'hai detto, non so gli altri cosa ne pensano.
Io faccio una provocazione, forse ai Rams conviene non guidare questa partita, cioè non arrivare a fine terzo quarto, inizio quarto quarto in vantaggio, perché partite complicate.
Ma non è vero.
Non ho sentito.
Sì, ma no,
non ho sentito. Perché nelle partite complicate le ultime 2-3 settimane hanno mostrato di cacarsi un po' in mano nel momento chiave. E hanno perso la partita contro i Niners, che come diceva Azza era sostanzialmente già vinta. Hanno rischiato di perdere in maniera clamorosa il divisional di settimana scorsa, che era già vinto a tutti gli effetti. E non lo so, mi sembra che gli manchi un po' di killer mentality, cioè non... E comunque i Niners hanno dimostrato invece di essere una squadra che sta nelle partite, a prescindere dal punteggio, e come hanno fatto contro i Packers, e alla fine magari te la mettono in quel posto.
Se partono lenti contro i Niners è una partita senza storia, come dimostra lo storico degli ultimi tre anni. L'unica partita combattuta è stata Week 18, tutte le altre sono state domini, quindi no, assolutamente no.
Cambia la questione che ho, non sappiamo come sono altre partite, no? Magari questo giro ha senso.
Però io, ad esempio, proprio in luce della partita di domenica, io più che killer mentality lì, cioè, a me sono sembrati tranquilli di aver già vinto, cioè, anche perché durante il recupero di Tampa l'attacco dei Rams, cioè, se non mi ricordo, erano corse giusto per rubare un po' di tempo, ma senza grosse pretese. Quindi mi sembra che
c'è anche secondo me c'è anche quel fattore, cioè Sean McVay ha dimostrato che il play calling in queste situazioni è piuttosto deficitario, nel senso che le opportunità di chiudere quella partita sono state
Non è che ha dimostrato domenica, sono anni che fa quelle cose lì.
Ma no, l'hai detto più di una volta tu, effettivamente diciamo, dimostrazioni ce ne sono state parecchie, quindi quello è sicuramente è un problema. Perché d'accordo i fumble, e quello è un problema di esecuzione, però anche le scelte proprio diciamo nel play calling sono state molto, molto discutibili. E, quindi, cioè, quello che stai dicendo tu, Strusa, cioè, può essere preoccupante, no? In un quarto-quarto, se la partita è combattuta, per i Rams questo è un aspetto molto preoccupante. E, stavo guardando, tra l'altro, i Niners vengono da 9 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 11, hanno vinto 3 partite di fila in trasferta ed erano tutte dentro e fuori per loro. E sono una squadra in forma, tra l'altro la linea offensiva dei Niners credo sia stata quella che ha contenuto meglio Aaron Donald negli ultimi 3-4 anni e,
due anni
e sicuramente quello è un matchup chiave. Da una parte abbiamo, credo, l'offensive lineman con il miglior grade dell'anno, che è Trent Williams, e dall'altro Aaron Donald, che non a sorpresa il miglior grade delle linee difensive. Quello sicuramente è un matchup interessante.
Ma Trent Williams gioca? C'è che sì, perché se era infortunato, è sempre infortunato durante la settimana.
Non si è allenato, ma sia lui che Shanahan hanno detto che avrebbe giocato.
Ok, perfetto. No, perché è così ormai da 3-4 settimane che è così, quindi però non c'è quasi mai una certezza.
Sì, anche se domenica è stato un po' falloso, nel senso che ha marcato un po' la fatica, o comunque il fatto di essere un po' più lento. Se non sbaglio è stato penalizzato per 2, se non 3 holding, mi pare.
Sì, sì. E contro la defensive line dei Rams ci sarà modo di... dovrà comunque in qualche modo arrangiarsi, è sempre comunque il miglior left tackle probabilmente dell'NFL in questo momento e negli ultimi anni, quando è riuscito a giocare supplementare a Pesaro nel frattempo, per chi fosse interessato anche ad altre cose. E, questo allora stavo dicendo di Trent Williams, sì. Però quello lì, allora, in generale le trincee sono sempre le battaglie che decidono le partite. In questa particolarmente, secondo me, e soprattutto da questa parte del campo, difesa Rams e linea offensiva dei Niners, se ne gioca molto, perché abbiamo parlato molto di Los Angeles, lato San Francisco abbiamo detto di Deebo Samuel, ma offensivamente parlando, Garoppolo ormai ne abbiamo parlato fino alla noia e non ci torniamo. Però anche qua il running...
parliamo del fatto che coi Rams ha statistiche nettamente migliori che col resto della Lega, per esempio.
Sì, e questo fa strano. E poi comunque c'è il running game di San Francisco, che non è solo Deebo Samuel, ed è molto la linea offensiva, e quindi molto dipenderà se riusciranno a vincere qualche battaglia lì. Poi domenica scorsa, sabato notte scorso, abbiamo visto una partita che sono riusciti a vincere senza l'attacco, sostanzialmente, con 7 punti dello special team e poco altro al punto di vista offensivo. Quindi le vie dei Niners o di una partita di football in generale sono veramente tante. Se vorranno produrre qualcosa in attacco, molto passa da in offensiva.
Lions del 2021.
Intanto io ho messo le quote sopra di noi qua. Devo dire che ovviamente quella dei Chiefs la guardiamo dopo, Chiefs Bengals.
Chiaro.
Però quella di questa partita sono quasi uguali, cioè, confermare un equilibrio più o meno.
Beh. Sì, tre punti, no? 3.5 se non
sì,
so
sì,
quanto adesso.
La quota, 1.95 i Rams e 1.86 San Francisco.
Sì. Hai preso Andre?
Come?
San Francisco? Okay.
No, però con l'handicap. Con 3.5.
3.65.
Però quella con l'handicap, non...
Esatto.
Sì, sì, sì.
Ah, ok.
Quindi i Rams sono favoriti.
Sì, 3.5.
Io stanotte farò i soldi stanotte.
Settimana scorsa non li hai fatti.
Esatto.
Settimana scorsa non ho scommesso e quindi questa settimana, per non sapere leggere e scrivere, ho messo una buona quota sulla vittoria dei Niners.
Niners erano sfavoriti contro Dallas ed erano sfavoriti settimana scorsa. Tra l'altro contro Dallas secondo me era sempre 3 punti o 3 punti e mezzo.
Sì, sì, e 4 forse, sì, eravamo qua attorno. Sì, sì, sì.
Settimana scorsa forse un po' di più. Io non c'ero settimana scorsa, non mi ricordo però.
Vado a ripescare, c'ho il file da qualche parte, te lo dico subito.
Secondo me sì, più che altro per il fattore campo e per il freddo.
E... vogliamo già pensare a cosa...
Allora, cosa settimana scorsa erano 5.5.
Ok.
Piccole, diciamo, chicche statistiche o cabale di scontri diretti nel passato tra queste due squadre. È la seconda volta che si incontrano. Queste offerte sempre da Nothing But Matt su Twitch. E seconda volta che le due squadre si incontrano in post-season e... tra l'altro l'unico precedente nel championship è quello del 1989, vinto da San Francisco 33. Tra l'altro è anche l'ultima sconfitta a un championship dei Rams, che lo giocano per l'11ª volta, ne hanno persi 6 fin qui, ma gli ultimi 3 l'hanno vinti tutti e 3, immagino siano quelli dello Greatest Show on Turf e quello di 3 anni fa quando era esatto. Vogliamo andare con i pronostici, quindi?
Allora, qua. Io adesso ho cambiato un attimo l'audio, quindi ditemi se
il sondaggio l'hai messo?
Sì, adesso lo metto, infatti. Okay. Discutete voi di... Allora.
Ma intanto lo so, voi... cioè... ovviamente sì. Ci si aspetta una partita combattuta. Io con l'handicap mi ricordo che avevamo preso i Niners contro i Cowboys. Li avrei presi probabilmente contro i Packers settimana scorsa. Forse li prenderei anche adesso.
Ma togliete l'audio a Wolvie. Io non la vedo per nulla combattuta. Cioè, per me è nelle mani...
Concordo, Strusa. Siamo vedi che siamo allineati.
Favorevole.
La partita è nelle mani dei Rams. Se non fanno cazzate come hanno fatto nell'ultimo quarto settimana scorsa... hanno la partita in mano e a mio avviso sarà esattamente come quella che citavi tu prima, Azza, e non mi ricordo la week, comunque quella che 10, quella che è finita con l'intercetto appunto di Stafford per un lancio su Beckham, però non finirà così, cioè finirà come è finita al primo tempo.
E no, beh, quella era week 18,
sta facendo confusione.
Sì, esatto, sì. Comunque
il sondaggio c'è adesso, ho anche cambiato la layout del sondaggio. No, mi sono alzato un attimo l'audio, quindi boh, adesso vediamo. Io dico è dura, io dico San Francisco, ma non di tanto.
L'over under c'è?
L'over under, guarda, te lo c'è. Sì, aspetta.
Intanto io mi sbilancio. Secondo me non sarà è una partita invece che potrebbe essere equilibrata. Cioè, San Francisco ha le armi comunque per sporcarla molto. e i Rams però sono più forti e secondo me vinceranno.
C'è stato. Si vede la grafica sopra, perché
si vede il marsupio? Si vede il marsupio?
No, aspetta, perché io ho lo schermo piccolo, per cui non magari
il marsupio piccolo. Il marsupio piccolo.
Vabbè, però c'è da queste citazioni di un comico che definire comico e fargli un complimento.
Lo so, all'epoca poteva anche aveva il suo seguito trash, poi dopo invece è toscano, chiaramente i toscani hanno rovinato questo paese.
Okay, ora sì, si dovrebbero vedere sia l'over under che vabbè, vincente chiaramente e l'handicap. Che devo elencare, scusa, non lo sapevo.
L'over under quant'è? Dici
allora, l'over under 45,5, 1,90.
Sì, sì. Forse i 45,5 mi sembrano un po' pochini.
Considera che il piano partita dei Niners ovviamente sarà quello di fare drive lunghissimi e ridurre il più possibile il gioco dei Rams, soprattutto, che è quello che sono riusciti a fare così bene finora nelle loro sfide. Quindi ci può stare che ci siano meno possessi e quindi meno punti.
Una cosa
forse io.
Vai, sì.
Non lo so, non sono convintissimo dell'over, onestamente. Comunque i Niners, entrambe le partite di playoff, le hanno giocate a relativamente basso punteggio. Beh, contro i Packers molto basso punteggio, ma anche contro i Cowboys, no? Se non ricordo male.
Sì, no, vero.
Io forse starei su San Francisco, che copre lo spread.
Quindi più San Francisco, più 3,5.
Non so se vincono, però a me puzza di partita che si decide alla fine. E sono d'accordo con Azza quando dice che a livello di talento c'è un divario tra queste due squadre. Però non conta
in che posizioni? Quello. In che posizioni?
Allora, è un discorso che facevo forse una volta che tu non c'eri, quando abbiamo parlato di Los Angeles contro Arizona. Cioè, secondo me conta tanto quanti giocatori elite hai, perché avere i playmaker nelle posizioni giuste può fare la differenza. E quindi dicevo, per esempio, Arizona quanti giocatori elite ha? Se tu prendi tutti i ruoli dei Cardinals, quanti giocatori elite ci sono? Quanti giocatori nei primi tre nel loro ruolo della NFL?
Uno.
Hopkins e basta.
Esatto, quindi Hopkins non c'era e quindi dicevo... Non c'è niente.
E come fanno i Rams ad averne più dei Niners?
Beh, almeno tre le ha.
Io direi anche quattro in questo momento.
Vai, dimmi chi sono.
Cup. Donald, okay. E Ramsey. Sicuri.
Ok.
Cioè, però certi.
Ok.
E poi in questo momento per me Von Miller.
Ma no.
Come rusher. Vabbè,
di là hai Warner, hai Bosa, hai Trent Williams e hai Debo. Sono quattro.
Sì, però...
OBJ ce lo mettiamo nell'elite dei ricevitori in questo momento?
Chi?
No. Beckham?
No. No, dai, alza. No, su questo sono d'accordo.
Però il quarterback è più forte.
Sì.
Nettamente.
E quando tu parli di magari di talento, se guardi il matchup ricevitori Rams contro secondarie San Francisco, cioè ne hai molti di matchup vincibili in maniera costante durante la partita.
Stasera c'è la grossa possibilità che il terzo ricevitore dei Rams sia Ben Skoronek.
Beh, è tanta roba, stavamo vedendo prima che era su cameo anche lui.
È vero.
Un vero errore.
Meno economico di Ben DiNucci.
Meno economico. Scusa.
Cioè, stasera i Rams rischiano di giocare con Cap, Beckham e poi Skoronek e chissà chi. Perché Van Jefferson è questionable.
Vabbè, ma si gioca, no? Sono le 8:30.
No, è presto ancora. Per gli inactive della partita di mezzanotte e mezza, le 11 probabilmente. Di solito un'ora e mezza prima. E fai conto che la partita della week 18 è stata la peggior partita per l'offensive line dei Rams. 5 sec subiti e un sacco di pressione. Quindi te ne fai poco di una secondaria scarsa se non riesci ad avere il tempo di sfruttarla.
Comunque, e se uno ti sentisse parlare solo qua e non vedesse le partite, direbbe, ma com'è possibile che i Los Angeles Rams stiano per andare al Super Bowl, hanno una chance di andare in una squadra di merda così? Stati
fortunati. Perché finora, perché finora non hanno incontrato i San Francisco 49ers. Cioè, io ti dico, vai a vedere quante quest'anno i Rams hanno perso 5 partite e 2 le hanno perse contro i Niners.
No, certo, però contro chi ha giocato lo United settimana? Nessuno, anzi la polizia.
Però,
la polizia.
Anzi.
Wolvi, Tampa. Scusa Wolvi, Tampa ne ha persi 2 contro New Orleans, cioè, nel senso la bestia
Tampa,
nera.
Tampa,
cioè...
Tampa si sposa male con i Saints e con i Rams, perché esatto. È 0-4 in regular season contro i Saints negli ultimi 2 anni, anche se hanno vinto l'anno scorso i playoff. Ed è 0-3 con i Rams negli ultimi 2 anni. Esatto. E con il resto della Lega. E la stessa roba per i Rams al contrario contro San Francisco. Si sposano male. Sì.
Comunque il sondaggio ha dato un 75% Rams, quindi...
Questo non me l'aspettavo.
Non so se sono buffate piuttosto che...
Stanno tutti trollando, mi stanno triggerando.
Passiamo al prossimo appuntamento, che è quello che inizia. O avete ancora...
Io pensavo di collegarmi e trovarvi parlare di persone che hanno fatto la storia di questo sport e che si sono ritirate questa settimana.
Ma non sei ancora ritirato?
No, io parlavo di Sean Payton.
Sì,
Sean Payton.
Il ritiro di Sean Payton è più finto di quello di Brady, tra l'altro.
A proposito, scusate. Torrisone ci dice, io non seguivo l'MLB, leggevo Wolvie su Twitter... ed ero convinto che gli Yankees fossero 40-122. Quindi
gli Yankees quest'anno erano partiti come la squadra favorita dai bookmaker per vincere la World Series, e a una settimana dalla fine del campionato rischiavano di non fare neanche i playoff. Poi hanno vinto
playoff finiti, ricordiamo come
a schifio come al solito contro Boston. Cioè, vabbè, ma esatto, è un giusto paragone, però
questa era non necessaria. No, questa frecciatina di Deadman era non necessaria, però
comunque, nella rivalità ci sta.
Comunque dopo Dinucci, cioè, stiamo veramente accogliendo dei VIP incredibili, perché si è appena iscritto Mara Venia a questo canale, quindi, insomma,
devo dire qualità che... Vabbè, gli Yankees comunque avevano un over-under di vittorie che sono andati nettamente under, l'attacco è stato uno dei peggiori della Lega, nonostante dovesse essere uno dei migliori, quindi se la stagione dei Rams è stata più che positiva dal punto di vista dei risultati, quella degli Yankees l'anno scorso è stata un disastro.
No, Mara ci saluta anche in chat.
Ciao Mara.
Prima di passare alla prossima, Zerbo chiede quando esce il film su Sean Payton. Credo che sia
oggi.
Già su ieri.
Su Netflix, l'ho visto.
Oggi ieri.
Su Netflix già lo trovi. Sì.
Interpretato da?
Quello che ha fatto Molcop, quello che ha fatto... non mi ricordo come si chiama l'attore, comunque quello che faceva il poliziotto del centro commerciale.
Non Panariello, quindi, non Panariello.
No, ma il livello di comicità è quello, più o meno.
Kevin James. Ci suggeriscono, sì.
Beh, allora...
Passiamo alla prossima.
Che ha già le quote sullo schermo.
No, scusa. Sta ridendo, che succede?
Che tipo di film è, scusa?
Confermo che è disponibile il film.
Andiamo avanti.
Però so che c'è Taylor Lautner, che è famoso per i film di Twilight e per essere stato per un po' insieme a Taylor Swift.
Tra l'altro doveva farlo Favino, ci suggeriscono anche in chat, ma in realtà non l'ha fatto Favino.
Dunque, dicevo che ci sono già le quote sullo schermo, le vediamo qua sopra.
Andiamo a ritroso adesso.
Esatto, della partita che inizia tra poco. Kansas City Chiefs contro degli incredibili Cincinnati Bengals. Chiaramente come dire, le quote sono tutte a favore di Cincinnati, addirittura 1,29 e di Kansas City ovviamente 1,29 vincente, no, scusate, un'amichevole. Abbiamo pronosticato allora, abbiamo pronosticato per la partita di prima perché si fosse collegato solo ora, allora il sondaggio ha dato proprio i Rams schiaccianti qua, ovviamente io, Wolvi, 49ers, poi anche Azza, però insomma qua siamo abbastanza divisi, nel senso.
Però, no, io Rams.
Scusa, allora. Mi sono confuso. Sì. Nuove emote, assolutamente no. Poi, questa credo che sia una partita un po' meno equilibrata. A malincuore, io ti farò, come penso sicuramente anche Azza, forse anche qualcun altro, Cincinnati. Però,
io ti farò Cincinnati nella remota possibilità che i Rams possano vincere.
Poi con Burrow, so cazzo.
Vi do anche il finale da Pesaro, se volete, ha vinto Treviso, e il fatto che io sia qui a commentare invece tutt'altro mi preserva dal bestemmiare su Twitter in questo momento, e quindi mi mantengo le bestemmie per la partita che invece di cui stavamo parlando, perché come dice Andre, tiferemo Cincinnati, però questa qua sicuramente è un gradino un po' più alto rispetto alle due che hanno avuto nei playoff. Tra l'altro, piccola particolarità, quest'anno è solo la terza volta in cui in nessuno dei due championship c'è una numero uno. Il fatto che non ci sia nessuna numero uno e entrambe le partite comunque presentino dei favoriti abbastanza delineati è da una parte singolare, ma dall'altra è dovuta anche al fatto che, per esempio, parlando di American Football Conference, Cincinnati ha fatto veramente più del dovuto, probabilmente la vera finale di questa conference l'abbiamo vista e goduta settimana scorsa, e è vero che
cioè vedo giustamente che Kansas City è favorita per tutti, ok, ma non ci dimentichiamo un po' troppo facilmente. Vabbè, che
volevo dirlo anch'io,
lo stavo dicendo,
questa è una partita che si è giocata tre settimane fa,
sì, no,
cioè, no, di più.
Massimo un mese, sì,
17 week di 17 più. No, week 17, quindi
anche 17,
un mese fa, era già gennaio,
no,
sì
era la prima di gennaio.
Perché no, okay.
Okay. Sto guardando la schedule, ragazzi, non è che...
Ma perché ti do due motivi semplici. Ma
fammi finire almeno, cioè...
vai.
Una partita che si è giocata un mese fa, diciamo meno di un mese fa, ed è finita 34-31 per i Cincinnati Bengals, che erano in questo momento di forma che li ha trascinati ai playoff da vincente della division e che sta continuando. E i Kansas City Chiefs erano già questa squadra, ok, i playoff sono qualcosa di diverso, però non erano i Kansas City Chiefs, diciamo, in leggera crisi di metà stagione, e è finita 34-31, una partita che inizialmente i Chiefs avevano dominato, ma che poi i Bengals sono stati in grado di rimettere in piedi. Ora, quello che mi preoccupa lato Bengals è che, nonostante l'attacco abbia prodotto yard e abbia sostenuto drive nelle prime due partite, poi non ha prodotto tanti touchdown, perché hanno vinto le partite grazie a tanti field goal, e contro i Chiefs non penso basti. Però la difesa dei Chiefs l'abbiamo visto contro Buffalo, ma l'abbiamo visto in varie partite anche in fine di stagione, continua a essere putrida.
Però considera che week 17 era a campo invertito.
Okay.
Questo sicuramente avrà la sua. E soprattutto io ho visto i Bengals in flessione in queste partite, perché non mi sono piaciuti né contro i Titans né particolarmente contro i Raiders. Io in entrambi i casi mi aspettavo delle vittorie più nette, più decise. L'attacco mi è piaciuto poco, Burrow ha preso tanti sack evitabili settimana scorsa. Io francamente mi sono reso conto anch'io pensandoci questa settimana che quella partita non è lontana nel tempo, però secondo me le due squadre hanno vissuto da quel momento un trend completamente opposto, perché i Chiefs nelle ultime 3-4 settimane sembrano tornati quelli del 2018-2019, perché fanno 40 punti a partita. e quindi per questo motivo io la vedo veramente grama, anche perché i Bills non sono l'ultima difesa che passa per strada e li hanno rullati, quindi se o veramente Borro e compagnia riescono a tirar fuori una partita più che ottima, ma secondo me questa partita all'intervallo avrà già dato il suo e potrò leggermi un po' di supereroi mentre aspetto l'altra.
Pensavo andare a dormire e svegliarmi la mattina dopo per vedere il risultato già conosciuto.
Guarda, se fosse solo per la mia parte razionale non ci sarebbe problemi. Il problema è che c'ho la parte di tifoso che ci spera sfiga, sempre. Ragazzi. Che ci spera sempre. Comunque, e quindi
finisci poi dico una cosa.
E no, ho dovuto pure prendere un paio d'ore domani mattina.
Allora, che ci suggeriscono dalla chat che Cincinnati 8-3 in trasferta, compresi i playoff, tra cui la sconfitta, diciamo, con le riserve Cleveland, le riserve dei Bengals. Quanto possa...
Arizona era imbattuta in trasferta fino ai playoff.
No, lo so, sono quelle statistiche che poi...
Non è vero, ha perso
non è vero.
A Detroit.
8-1. 8-1, va bene, 8-1 erano.
Ecco, allora. No, vuoi pronuncia bene Detroit, tu che insomma sai...
Detroit.
Quindi,
allora, io quella partita lì, siccome... Allora,
sono le quattro sminchiate qui.
Vabbè. La partita di Week 17, non c'era stato nessun intercetto di Mahomes, nonostante... E quindi mi suonava veramente strana. Me la sono andata a rivedere per capire un po' come possa andare. E Mahomes tra l'altro ne lanciò due di intercetti, ma furono droppati in maniera abominevole dai defensive back dei Bengals. Quella partita lì è stata la partita di una delle tante partite, ma questa in particolar modo, di Chase, che veramente ridicolizzò la secondaria dei Chiefs, in particolar modo il 35 Ward, due big play e altre numerose ricezioni fondamentali, tra cui quella che poi li portò il raggio del field goal a fine partita. Tra l'altro a fine partita ci furono due quarti in gol giocati su punteggi in parità a pochi secondi dalla fine, che fecero discutere tantissimo, e ne uscirono con due flag che li salvarono in qualche modo e gli permetterono poi di...
Ricordavo un quarto gol da cui poi hanno preso un holding difensivo, primo down da praticamente mezza yard, e quindi hanno fatto scadere il tempo.
Il down precedente c'era stata una offset, fallo attacco e fallo difesa, e in un'azione che tra l'altro credo non fosse, si era allungato per entrare in end zone, ma credo che non l'avesse raggiunta non ricordo chi era il giocatore dei Bengals, e quindi quell'azione lì l'hanno fatta rigiocare, quindi alla fine quel quarto gol l'hanno rigiocato, e poi c'è stata l'azione di Civite e Wolby, e poi dopo se la sono giocato col field goal alla fine. E questo per dire che quei big play lì sono stati fondamentali. Non so se Chase sarà ancora marcato da Ward in questa partita, credo di no. E senza quei big play, Cincinnati deve buttarla veramente a fare a rispondere touchdown su touchdown. E secondo me alla lunga non ne ha per poterlo fare.
30 punti in due partite di playoff,
Questo momento non ne ha, esatto. E vedremo. Io spero comunque che sia una bella partita. Quelle dei Chiefs di solito lo sono in qualche modo, comunque spettacolari. Ma Holmes, se vogliamo tornare sulla partita con i Bills, è stato veramente qualcosa di mostruoso.
Un supereroe,
sì. Sì, esatto, un supereroe. Sì.
La municipale,
e niente.
Allora, il sondaggio sì, 56 Chiefs per cento, però insomma...
Cioè, questa è, secondo il sondaggio, è molto più combattuta dell'altra.
Di quell'altra, esatto.
La dimostrazione che erano dei troll prima, dai. Voti troll.
Ma perché la gente vota col cuore, e qui chiaramente il cuore
troll, a prescindere, no?
Inizia sempre con la... No, non inizia con la Q,
col
però.
Culo, dici? No. È scomodo, secondo me, però, col culo. Cioè, come fai a premere il mouse con il culo, volendo... Potremmo provare.
Non so, ti ci siedi sopra e vedi cosa esce.
Esce Bengals, probabilmente.
No. Allora, io sottoscrivo tutto quello che è stato detto, aggiungendo che il fattore campo in questa partita è determinante. penso che faranno un bordello durante la, mentre c'è in campo l'attacco, che sarà, esatto, sarà incredibile. Quindi, e io, allora, io lo sapete, io sono ateo, però diciamo che domenica le mie certezze vacillavano. Il dio del football esiste e spero che il dio del football ci mandi un'altra domenica come quella di settimana scorsa, che sia stata vincente. E questa partita secondo me sarà più avvincente, appunto perché la difesa di Kansas City è un po' quello che è, e l'attacco di Kansas City è buono, e anche se Chase si metterà di luna buona potrà tenerla in piedi, però penso sia chiusa sin dall'inizio.
Gioca Tyrann Mathieu, comunque era in dubbio, dovrebbe giocare.
Cambia tutto, allora.
Sì, no, per la gioia di Safe,
cioè, cambia proprio sicuramente tutto. Meglio di Dan Sorensen, sì.
Ma Sorensen si giocherà lo stesso.
Capito, era un paragone di uno che farà una posizione simile.
Comunque nei playoff io sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla difesa dei Bengals, che per me era una tra le difese più scarse delle squadre che sono arrivate ai playoff. E è vero
qua
che
Radio Bonanza aveva esaltato uno dei difensori dei Bengals mettendolo nei top Bonanza, sì.
Ma che non c'è oggi, no?
Ma è rotto?
Come non c'è?
C'era?
Aveva concussion.
Ha avuto problemi? Non ricordo se ha avuto problemi di concussion, tipo. Sì,
è finita ancora prima di cominciarla, dai.
Comunque, a proposito di defensive line, Just Blizzard ci sottolinea che è vero che abbiamo fatto solo 30 punti in questi playoff, noi dei Bengals, però...
Comunque ne hanno fatti più di 40, però vabbè.
Sì?
Una non è finita tipo 19-16.
E vabbè, e poi l'altra le hanno vinta 26-19, una roba così, fa 45.
Vabbè, 45.
Certo, i Chiefs ne hanno fatti 42 a ogni partita, quindi...
Però una cosa che... Dicevi tu, diciamo che non hanno sfruttato però tutte le yard che hanno prodotto, soprattutto in red zone ci sono spesso impantanati, soprattutto parlo della wild card. E lui diceva, vabbè, a parte questo però i Chiefs non hanno la defensive line che hanno i Titans e che hanno i Raiders. È vero che hanno fatto pochi sacchi stagione i Chiefs, però diciamo che sono meno vistosi probabilmente. Chris Jones non ha avuto una stagione come ci si aspettava o come ha avuto nelle passate annate, però qualche playmaker da quel punto di vista lì ce l'hanno. Hanno aggiunto Melvin Ingram, che ha fatto poco a livello di sack, però settimana scorsa si è notato anche in fatto di sack. E davanti ci sarà un'offensive line scarsa, quindi adesso bisogna vedere quanto peserà il fatto che l'offensive line dei Bengals sia scarsa o quanto il fatto che la defensive line dei Chiefs non sia comunque elite.
E poi c'è Frank Clark, uno dei simpaticoni della difesa dei Kansas City Chiefs.
Che cosa fa?
E un altro come col vizietto di Tyreek Hill, di uno dei giocatori dello United che è venuto fuori oggi.
Beh, allora, visto che ci siamo, sembra abbastanza scontato che sì, è finito perché aveva il timer.
Perché rischiavi che andasse troppo verso Cincinnati?
No, era sempre 5 minuti. chiaramente mi sa che siamo un po' tutti schierati, cioè tutti con Kansas City.
Quant'è lo spread?
Allora,
7?
7, sì.
Mezzo. Beh, comunque Azza, prima tu hai detto che 3 e mezzo era una partita indirizzata, cioè 3 punti no. E mezzo è il minimo praticamente che si vede.
Sì, no, per me è indirizzata, poi dopo cioè la vedo più indirizzata, cioè per me vinceranno i Rams, mi riporti sempre lì,
lascia stare, no, è per il concetto, no, lo so qual è il tuo pronostico, però cioè 3 punti e mezzo non è cioè uno spread equilibrato per me.
Sì, no, assolutamente. 7 e mezzo in realtà.
Sette.
Ok, 7. Però a questo punto la stagione
non ci piacciono i mezzi.
per farci incazzare. Siamo il pareggio con il 7, porca troia. basta, cioè,
sì, stacca, diciamo sì. 10 minuti di head coaching grades, non so, visto che tra l'altro andavamo live poco fa,
andiamo in lì.
È ufficiale l'assunzione di Josh McDaniels, classe, da parte dei Las Vegas Raiders come head coach, e quindi se non sbaglio ci sono solo, però voglio dire, 5 squadre senza ancora
di più?
No, per ora 5, cioè Vikings, Saints, Jaguars, Texans e Dolphins. 5.
È detto Saints perché in settimana si sono aggiunti anche loro, perché Sean Payton ha deciso di prendersi quantomeno, adesso abbiamo un anno di pausa, un mese di pausa, una settimana di pausa, non lo so, però comunque non allenerà i Saints dopo 15 anni. Era assieme a Tomlin, credo, ogni volta ci torniamo, non mi ricordo mai di questa cosa, però era sicuramente un allenatore con il periodo sulla panchina più lungo attuale dell'NFL.
Tomlin e Belichick.
Chiaramente Belichick, sì, Belichick di più di tutti, di tutti, di sempre, no, però di tutti,
a parte Bill O'Brien, chiaramente.
Bill O'Brien che
fortunatamente sta dov'è.
No, allora, leggici questi nuovi head coach e noi diamo il grade.
Beh, allora, chiaramente...
Scusa, ma il grade come a scuola in America, quindi dall'A, oppure il grade di PFF?
Il PFF sarebbe un po' più complicato, voglio dirti, dare un 79.
Noi... complicato, ma noi siamo dei professionisti.
Allora, allora iniziamo con i Raiders, con Josh McDaniels, che è l'ultimo in ordine.
Ma non sento, io non sento Wolfie.
Perché Wolfie ha quel problema mio con Discord, secondo me. E dopo, cioè, i setting dopo li aggiustiamo, Wolfie.
Allora, prima di parlare, Wolfie, devi fare tipo e poi inizia a parlare.
Settimana scorsa uguale, non ho cambiato un cazzo. Stesse cuffie, stesso tablet.
No, ma anche settimana scorsa avevo lo stesso problema, Wolfie. Anche settimana scorsa. E dopo aggiustiamo i setting, me l'hanno aggiustati anche a me.
Ma si potrebbe comprare un microfono al posto che aggiustare i setting.
Mi sa che, vabbè.
Ma ce l'ha il microfono.
Comunque voto è.
Si potrebbe smettere di fare sto cazzo di Twitch.
No.
Devo chiccarti un'altra volta.
Futuro, ma Twitch ci fa diventare ricchi, cioè veramente, ma stai scherzando.
C'è anche Maravenier.
C'è anche Maravenier.
Io voto di PFF, io gli ho 37.8. aggiungo commento, che è una citazione: basta spacciare per oro la monnezza che viene dal coaching tree di Belichick.
Però da Ball ho scoperto che esce dal coaching tree di Belichick, quindi potremmo rivalutarlo forse.
Ma parlando di coaching tree di Belichick, voi lo sapete qual è stato l'allenatore head coach, no? Quindi non general manager, che ha avuto più successo uscito?
Brian. Di O'Brien.
Grande.
Cazzo, siamo a posto allora, Bill O'Brien.
È uno scandalo che non abbia una panchina in questo momento, è uno scandalo.
Una panchina. Unico... con record sopra il 500.
Comunque, vabbè, quindi mi pare di capire.
Aspetta, Flores però prima stagione ha fatto cagare, quindi sì.
Mi sembra di capire che, insomma, questo McDaniels sia abbastanza negativo.
Non piace. Non
potrebbe ripensarci, mettiamola così. Potrebbe ripensarci, potrebbe migliorare il voto.
Era quando ci ha ripensato, cos'era? Indianapolis.
Sì.
Sì, no, era con Indianapolis, ma non mi ricordo in che anno.
Penso sia, sì. Gli anni non vado fuori.
17. Vabbè, comunque poi abbiamo, a questo punto l'hai menzionato, Brian Daboll, che è andato ai New York Giants.
Daboll.
Sì.
Te
le ripenso?
No, la pronuncia.
Ah, vabbè, cioè stiamo questione Daboll. Vabbè, quello lì.
Grade.
A me piace come scelta, però che sono l'unico.
No, invece no. Cioè, secondo me è interessante. Chiaramente dovrà lavorare con
una pippa.
Con Daniel Jones. Daniel Jones, e siccome con Josh Allen ci ha messo 2 anni e poi è diventato un'ira di Dio, l'agente del caos, Daniel Jones tra 2 anni non giocherà più in NFL. Però magari nel frattempo ne trovano un altro, e poi no, a parte questo per me è una mossa interessante. Sono quei coordinators che in questi anni hanno veramente mostrato con le loro squadre di saper migliorare quello che hanno e di mettere in campo delle cose interessanti, e quindi è giusto che abbiano una chance del coach. Lui, come tanti altri che in realtà non ce l'hanno avuto, non ce l'avranno neanche quest'anno, però qualcuno ce l'ha e lo vedremo con interesse. I Giants chiaramente partono da una base abbastanza bassa, quindi sarà difficile.
Poi abbiamo in realtà Matt Eberflus.
Forse vuoi, vi sta cercando di parlare, ma non...
No, non ha funzionato.
Adesso sì. Vai, però. Prima, no.
Vai. Volevo chiedere ad Andre cosa ne pensa della ricerca dei Jaguars.
Siamo alla fine. Ora dell'inno, così passeranno altri 10 minuti. Comunque,
inno, io voglio vederlo. No.
Parliamo.
Ma non lo fanno vedere.
No, infatti.
Sì, che lo fanno vedere, Strusa.
No.
Ma sì.
Vabbè, perché tu sei su DAZN, quindi magari lo taglio.
Mi ricordo, no, io sono sul Game Pass, mi ricordo ancora quello di Steven Tyler vestito in maniera ignobile, era tipo un Denver Patriots.
Bravo, ma sta stagione non ne hanno fatto vedere uno ancora.
Ma perché non li fanno quelli della regular season non li fanno vedere, ma il championship
no,
li fanno vedere.
No, playoff. Ah, nei championship.
Ma
no, come che si riferisce l'inno? Mi dissocio, il mio inno.
Gli aerei. Il tuo inno, mettilo su Spotify, non rompi la minchia.
Scusa, Broncos contro Patriots è quello quando uno Sean Moreno pianse.
Sean Moreno.
Forse sì. Beh, ti dirò anche qual è il mio inno preferito. È un championship... Pittsburgh Ravens cantato da Martina McBride.
Bene, dicevamo,
a me basta che ci sono gli aerei,
le frecce di Matt Eberflus a Chicago, così finiamo, cioè questo, poi quello dei Broncos e poi chiudiamo.
Per me male, per me è un meno di più, ci meno di più,
un po' troppo,
non mi interessa, non ci vedo grande margine sinceramente, però magari...
54.3
Rudy, incredibile.
Beh, sì ci sta, più
McDaniels già l'ha fatto vedere cos'è, poi magari stavolta va bene, però
Wolvi, Strusa,
io
non frequenti,
no, ma nel senso che bisogna. Poi a head coach secondo me è tutto un altro lavoro, quindi poi bisogna anche vedere chi si prendono come coordinatore.
Però Struzza, non siamo una trasmissione seria, quindi
no, io pensavo che Schiano desse una possibilità anche a lui, poi però insomma bisogna andare a prendere un po' di quelle delle vecchie glorie, perché insomma qua stiamo vedendo che Andy Reid è ancora lì, insomma vecchietti dicono sempre la loro, i giovani invece ci lasciano.
Ci sono 3 giovani su 4, cosa stai dicendo? Ci sono 3 giovani su 4.
Dai, non sono più giovani, no, sto dicendo quelli del primo anno, primo secondo anno, sono più giovani questi qua ormai.
Ho capito, però Taylor è al terzo anno, sì, McVay e Shanahan al quinto.
Infatti, no, sto dicendo che cioè, di quelli giovani del primo anno secondo me sono ingiudicabili subito, bisogna dargli un po' di tempo, sono pochi quelli a memoria che al primo anno hanno fatto faville.
Uno dei più grandi tifosi Bears in Italia ha già detto che questo è un upgrade rispetto a Matt Nagy, quindi
tra l'altro lo vorremmo su questi canali prima o poi, ma non ci caga
Matt Nagy,
Allianz non ci caga, quindi noi continuiamo a parlare
poi
male dei Bears.
Abbiamo poi Nathaniel Hackett ai Denver Broncos.
Come copia e incolla come Dabo, tra l'altro ex giocatore della Lazio.
Atalanta. Io me lo ricordo ai Jaguars, questo sarà stato l'ambiente, però Aaron Rodgers fa miracoli,
È una mossa preparatoria.
Ma quello ok, allora ci sto dentro. Se non arriva Rodgers...
Aspetta, ce lo dicono anche dalla chat, presbisco, ce lo
dico. Tanto vediamo.
per culi rotti dei Broncos.
Non c'è,
cioè, dai. Cioè, se si trovano anche Rodgers, no, non va bene. Non va bene per niente.
La felicità di
se, dai, si, se si trovano, se sono stati bravi a fare recruiti, che vada loro. Cioè...
Beh, no, certo. Squadra,
dai, ce l'ha. L'inno,
Chiudiamo.
C'è
l'inno, chiudiamo.
Chiudiamo? Dai. Allora, ragazzi,
no, no, canta, no, mi fate perdere l'inno.
No, è già c'è.
Cosa?
Basta. Stiamo chiudendo.
I Jaguars non li facciamo.
Ma cosa dobbiamo fare, ragazzi? No, veramente. Mi dissocio.
Ma è Jaguars più avanti, dai.
Tra 3 mesi, quando c'è il draft. Vabbè, ragazzi, buona partita, buoni championship. Noi chiaramente ci risentiremo poi più avanti anche per parlare del Pro Bowl, no, scherzavo, del Super Bowl, e niente, buona partita, buon inno, ciao a tutti, che la buonanza sia con voi.
È quasi finito, mannaggia, voi me l'avete fatto perdere.
Allora, adesso presso gli aerei, ciao ragazzi.
We can fight!